Buongiorno, buongiorno e buon anno, buona Epifania da Claudio Agostoni. In sottofondo l'incipit di un brano celeberrimo, il brano che Bob Dylan dedicò a Rubin Carter, noto anche con il soprannome di Harry Kane, un pugile statunitense che passò parecchi anni in galera, la storia la conoscete senz'altro. L'incrocio tra la musica e il pugilato è un qualche cosa che si è ripetuto più volte. E questa mattina di Epifania abbiamo pensato di riproporvi una delle serate di Live Pop, ovvero gli appuntamenti dal vivo nell'Auditorium Demetrio Stratos che teniamo tutti i giovedì sera qui alle 21. E a partire tra l'altro da giovedì prossimo siete invitati a presenziare a queste serate anche voi. Tra l'altro giovedì prossimo l'11 avremo una serata dedicata al punk con musica e presentazione di libri, come capita spesso. Era capitato anche una delle ultime giovedì di dicembre, quando era venuto a trovarci Marco Pastonesi, scrittore, giornalista, è venuto a parlarci di un suo libro che appunto mescola pugilato e musica in una maniera tra l'altro molto originale. Il lavoro di Marco Pastonesi è Rocky Marciano Blues, una storia in 15 round e 12 battute. La casa editrice, Marco?
È la 66 and Second, che a dispetto del nome è romana.
È romana e io direi, abbiamo detto One Man Band perché Marco è vestito, non è che c'ha i calzoncini, è pronto per un incontro, però il suo incontro di quest'oggi è il contenuto del suo libro e poi abbiamo un giradischi e si è portato un po' di vinili da casa. Rocky Marciano Blues, e uno verrebbe da dire molto banalmente, beh, non era afroamericano, che ci azzecca Rocky Marciano col blues?
Ma Rocky Marciano e il blues non c'entrano niente, però c'entrano tutto, perché il blues è la colonna sonora del Novecento e soprattutto negli Stati Uniti. Rocky Marciano nacque negli Stati Uniti, anche se con un nome italiano, Rocco Marchegiano, poi ne parleremo. In verità questo libro è anche il matrimonio di due mie passioni, il pugilato alla televisione. Vi ricordate quando ci si svegliava di notte per vedere gli incontri di Muhammad Ali o di Nino Benvenuti contro Emil Griffith? Ecco, io ero lì davanti al televisore. Oppure vi ricordate i venerdì sera al Palalido? Erano delle riunioni di pugilato dove c'erano tanti incontri, e quelli preliminari, poi c'era un incontro clou con Nino La Rocca. E poi l'altro amore è quello del blues. Io con Fabio Treves tenevo delle trasmissioni di blues, prima per Canale 96 e poi per Radio Popolare. Si parla del XX secolo, un po' di tempo.
Allora ti lasciamo il palco dell'Auditorium Demetrio Stratos. Marco Pastonesi, Rocky Marciano Blues, una storia in 15 round e 12 battute.
Allora, tutto comincia con Robert Johnson. Il 23 novembre del 1936 Robert Johnson entra in un albergo, il Gunther Hotel di San Antonio, Texas, Stati Uniti. Il Gunther Hotel esiste ancora. Adesso fa parte della catena Sheraton, è un 5 stelle, lussuoso, lucidato, imbrillantinato, se solo si potesse dire. Allora un po' meno lucido, un po' meno stellato. Hanno affittato due stanze. E in una stanza ci sono degli strumenti per incidere e registrare, nell'altra stanza, la 414, dove entra Robert Johnson, c'è una sedia e un microfono. Fine. Robert Johnson entra, deposita il cappello, impugna la chitarra e comincia a scaldarsi e poi a suonare. E farà 5 sessioni di registrazioni, 3 in quel novembre del 36, 2 nel giugno del 1937. Da queste sessioni riceverà un compenso di $100, ma soprattutto un vinile con dei pezzi. Lui ne incise 59, di cui 28 pezzi in doppia versione e un pezzo in tripla versione. Ma quelle 29 canzoni, quelle 29 ballate, quei 29 blues entrarono subito nella storia della musica. Tant'è che l'anno dopo, nel 1938, John Hammond, che era il più grande, il più importante imprenditore musicale degli Stati Uniti, voleva organizzare un grande festival a New York, From Spiritual to Swing, dallo spiritual al swing, insomma il Novecento, almeno quella prima parte del Novecento degli Stati Uniti e della musica, dai, la musica di tutti. E per rappresentare il blues chiama Robert Johnson, lo fa chiamare, manda un suo emissario nel Mississippi a chiamare Robert Johnson, ma Robert Johnson non c'è più, Robert Johnson è morto. Ma chi era Robert Johnson? Robert Johnson era un povero cristo, era l'undicesimo figlio di una famiglia di braccianti del Mississippi e che vivevano di stenti, di fatica, di dolori, quando riuscivano a sopravvivere. La scuola zero, l'educazione quella ereditata in famiglia o dai campi, e poi l'unica luce in questa vita da braccianti nelle piantagioni di cotone era la musica. Robert Johnson imparò a strimpellare la chitarra, a gridare invece che cantare, a soffiare nell'armonica. E sì, insomma, se la cavava neanche tanto bene, imparava, girava e suonava agli angoli delle strade, suonava nei bar, nei bordelli, suonava alle stazioni ferroviarie, alle stazioni dei pullman, i Greyhound, e quando aveva esaurito un po' la sua platea in un posto, saliva su un Greyhound, si spostava di un altro villaggio, di un altro borgo, di un'altra piantagione e di nuovo, e lì cantava i suoi blues, dove? Nei bar, nei bordelli, agli angoli delle strade, e alle stazioni ferroviarie, alle stazioni dei pullman, e questa era la sua vita. E era un tipo poco affidabile, era non violento, ma molto curioso e molto incuriosito anche dalle donne. Aveva una grande passione per le donne, spariva con le donne, poi ricompariva, rischiava. E se non che a un certo punto, tornando dopo parecchio tempo da un viaggio, sembrò trasformato. Non strimpellava più, ma arpeggiava e pizzicava le corde della chitarra. Non strillava più, ma cantava. I suoi blues non erano più banali, ma erano magnetici. E insomma, la gente si chiedeva che cosa fosse successo nella sua arte. Quando morì in circostanze misteriose. Quell'emissario di John Hammond, da qualcuno seppe che era stato ucciso da un marito tradito, da altri seppe che Robert Johnson era stato ucciso da un marito geloso, da altri aveva saputo che Robert Johnson era morto per avvelenato da un whisky e naftalina. O probabilmente era stato invece il diavolo a impossessarsi dell'anima di Robert Johnson, perché quella trasformazione, quel cambiamento, quella improvvisa miglioramento dell'arte di Robert Johnson, come cantava lo stesso Robert Johnson, era dovuta a un patto con il diavolo. Si erano incontrati all'incrocio fra la 49esima statale e la 61esima, e Robert Johnson era lì che aspettava, forse una platea, forse un pullman, e quando è stato avvicinato da un uomo. L'uomo gli ha chiesto: tu cosa vorresti dalla vita? Ma vorrei cantare meglio. D'accordo, ci penso io. E poi? Ma vorrei che suonare anche meglio. Ok, ci penso io. E poi? Ma vorrei che i miei blues fossero più incisivi, più importanti, più affascinanti. Ok, ci penso io. Però, aggiunse, in cambio da te voglio qualcosa. Che cosa? Gli disse Robert Johnson. Voglio la tua anima. Robert Johnson ci pensò su e poi decise: ma sì, dai, chissà poi se tornerà mai da queste parti. E evidentemente il diavolo un giorno è tornato a prendersi quanto Robert Johnson gli aveva promesso. E allora adesso proviamo a sentire Me and the Devil, io e il diavolo, Robert Johnson, una di quelle incisioni effettuate nella prima sessione il 23 novembre del 1936.
On my door early this morning, ooh, you knocked upon my door, and I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Was walking side by side. Me and the devil, ooh, was walking side by side. I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, you don't see why that I will dog around. My baby, you know you ain't doing me right now. She said, you don't see why, ooh, that I will dog around. It must be that only the spirit so deep down in the ground. Baby, I don't care where you bear my body when I'm dead and gone. You may bear my body, ooh, no, but a highway, sir. So my old evil spirit can get a greyhound bus and run.
Rocco Marchegiano aveva 13 anni quando Robert Johnson entrò nella stanza del Gunther Hotel a San Antonio. Per spiegare, per raccontare Rocco Marchegiano, bisogna fare un piccolo salto indietro, tornare a suo padre, Quirino Marchegiano, nativo di Ripa Teatina, in provincia di Chieti. Chi era? Beh, era un bluesman dalla pelle bianca, non suonava, ma lavorava e aveva la stessa povertà dei bluesman, Quirino. Tant'è che con quattro amici di Ripateatina e con altri 1795 italiani, nel 1912 salpò dal Molo Beverello di Napoli, quello dove oggi partono i traghetti per Ischia, per Capri, e a bordo di un piroscafo per andare in America, gli Stati Uniti d'America. Furono 14 giorni di viaggio, onde, solitudine, progetti, sogni, paure, timori, e finché si arrivò a Nuova York, come dicevano allora, Nuova York, poi Staten Island, poi la Statua della Libertà, poi la Registration Room, l'ufficio di immigrazione, dove i 1800 italiani, tra cui Quirino Marchegiano, furono spogliati nudi completamente, fuori i gingilli, fuori l'argenteria di famiglia, perché bisognava dimostrare di essere sani. E poi bisognava rispondere a due domande. La prima: quanti soldi hai? E lui rispose $24. La seconda è: sai leggere e scrivere? E lui rispose: so anche fare di conto. Poi ci fu una terza domanda, in verità la più importante: dove vai? Perché non si poteva andare così allo sbaraglio. E lui aveva il nome e l'indirizzo di uno zio, un parente a cui rivolgersi dove stare e dove eventualmente cercare lavoro. Stava a Brockton, Massachusetts, 360 chilometri a nord di New York, a 40 chilometri a sud di Boston. E Brockton era la capitale delle calzature, delle scarpe. L'80% delle scarpe in America si fabbricavano a Brockton, e quindi Quirino Marchegiano trovò immediatamente lavoro e divenne americano. Lo divenne ancora di più quando cominciò la Prima Guerra Mondiale. Poco dopo venne spedito in Europa a combattere per gli Stati Uniti. Tornò dagli Stati Uniti e si unì, sposò un'altra italiana immigrata, Maria Pasqualina Picciuto, detta Lena, e che aveva la stessa storia: non veniva dall'Abruzzo ma veniva dalla Campania, non veniva dalla provincia di Chieti ma da quella di Benevento, e aveva sempre una Madonna Santissima del sudore, come era quella che proteggeva i Marchegiano, e a difenderla e a tutelarla e a istradarla. L'incontro fra i due, l'amore, il matrimonio e via i figli. Il primo morì dopo una settimana per un'infezione, il secondo era Rocco, che sembrava forte, fortissimo, già da bambino, un torello. Forse aveva ereditato anche la forza che non aveva avuto il fratellino morto subito alla nascita. Poi sarebbero arrivati altri 5 fratelli e forse Quirino e Pasqualina ne avrebbero fatti degli altri, perché i figli erano una ricchezza, erano la possibilità di avere soldi, di guadagnare, di aiutare a campare, come era la loro vita. Era dura, era difficile. E il Quirino lavorava, era magro come un chiodo, si faceva in quattro al lavoro, e Pasqualina si faceva in quattro a casa, anzi in otto, i 6 figli più lei e il marito. E mettere insieme il pasto di mezzogiorno con quello della sera era già un trionfo. Scuola, i ragazzi, il meno possibile. Strada, quella sì, la strada come università della vita. Poi lo sport, certo, lo sport come passione, come sogno, come evasione, come miraggio. Rocco avrebbe voluto giocare a pallacanestro, ma era troppo basso, e poi pallacanestro è uno sport scolastico. Avrebbe voluto giocare a football americano, forse aveva anche delle possibilità, ma football americano addirittura una specialità da college. Ma figurarsi se Rocco poteva frequentare una scuola così alta. E la sua passione era il baseball. Niente da fare neanche lì. Non è che rimanesse molto altro. Un giorno, andando a rubare una palla da baseball, sapete quelle che escono quando i battitori colpiscono perfettamente la palla che esce, va fuori campo. Ecco, lui era fuori campo a prendere una di queste palle e portarsela a casa. Però c'era anche un altro, c'era un uomo, un grande grosso, un nero, era stato ingaggiato dalla squadra di baseball per riportare le palle da baseball nel campo di baseball. E i due si contesero una palla e l'uomo, beh, era grande, grosso, era pure nero, era forte, e era anche il suo lavoro. E rifilò un cazzotto in bocca a Rocco. Rocco tornò a casa con il labbro spaccato. Meno male che non c'era il padre, meno male che la madre non intervenne, c'era uno zio. E lo zio non lo sgridò, ma prese un sacco di juta, lo riempì di stracci e di trucioli, poi lo appese a un ramo dell'albero nel cortile. E poi prese Rocco, lo condusse lì davanti a questo sacco e gli disse: adesso ti insegno a portare il destro. Devi chiudere le dita della mano a pugno, poi armare l'avambraccio e il braccio e portare tutto quanto con l'aiuto della spalla e forse anche dell'anca. E poi ti insegno il sinistro si piegano le dita a pugno e poi si arma l'avambraccio e il braccio e poi si porta il colpo con la spalla e con l'anca, se riesci. Destro e sinistro. E la prossima volta cerca di non tornare a casa con il labbro spaccato. Rocco Marchegiano. E sarebbe stato a lungo Rocco Marchegiano, perché la sua vita era fatta non tanto di sacco, il sacco è questo, appunto, questo sacco di juta dove si allenava, forse dove si sfogava, ma era fatta di lavoro, lavorava quello che trovava, garzone, e portava lastre di ghiaccio, aiutava i manovali a portare le carriole oppure sulle scale i secchi pieni di acqua o di calce. E si inventava i lavori, lavorava la giornata, distribuiva giornali, è andato a lavorare anche nella fabbrica di scarpe del papà, dove lavorava il papà Quirino, ma no, quello era troppo, era troppo duro quel lavoro. E quindi campava un po' alla giornata.
Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how, 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 how. We'll be right back.
walk that walk and talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How? Yeah, yeah. Now, baby.
Boom Boom, John Lee Hooker, non è una storia di pugilato. Boom Boom è la storia di una sparatoria, ma il finale è di pugilato, perché dice e quando fai quel discorso mi mandi KO. La storia di John Lee Hooker è simile a quella di Robert Johnson, tutte e due del Mississippi, tutte e due con 10 fratelli. E John Lee Hooker anche lui ha cominciato a suonare con quello che trovava. E pensate che il primo strumento di John Lee Hooker è stata la camera d'aria della porta della stalla, poi la chitarra, e della chitarra è diventato non tanto un virtuoso ma un grande interprete. E John Lee Hooker, quello che suona nel mercato durante il film Blues Brothers, e John Lee Hooker e il suo blues è ipnotico, è scuro, è cupo, è insistente, è ripetitivo, è nero, è nero che più nero non si può. È, secondo me, il blues più pugilistico che si possa immaginare e ascoltare, dove il palco diventa un ring. Ma quando è che Rocco Marchegiano ha incontrato il ring? Beh, lui ha cominciato a combattere prima sulla strada che sul ring. Era militare anche lui, come suo padre, il padre nella prima guerra mondiale, lui nella seconda guerra mondiale, destinazione Europa, Galles, Swansea. Una sera di libera uscita è fuori con i suoi commilitoni americani, c'è un australiano che ha bevuto troppo, li insulta. Rocco chiede di moderare i termini, quello esagera di più. Rocco gli si fa incontro, gli molla un pugno sulla punta della mascella, il punto più delicato, e l'australiano stramazza a terra. A quel punto Rocco viene fermato da un gruppo di militari che fanno la guardia, il picchetto, no? Viene portato in caserma, non mandato in prigione come avrebbe dovuto, ma spedito in palestra. Perché? Perché ogni reggimento aveva una sua squadra, e ogni esercito, quello americano, quello inglese, quello gallese, aveva una sua nazionale, e quindi un pugile, come un soldato pugile come Rocco Marciano, aveva valore, aveva più valore da pugile che non da soldato. E allora entra in palestra e quando combatte vince. I combattimenti fra militari erano molto semplici, erano su 3, al massimo 4 riprese. Per vincere bisognava mandare l'avversario al tappeto. Se non ci si riusciva, l'incontro era pari, così si evitavano tutti i problemi sui punteggi. In un incontro Rocco Marchegiano combatte contro un gallese, si chiama Jack Matthews, è un campione di atletica leggera, è nazionale di rugby, e voi sapete che il rugby in Galles è religione oltre che essere lo sport nazionale, ed era un ingegnere, e poi era anche imbattuto. Quando Jack Matthews sale sul ring, alcuni commilitoni di Rocco Marciano gli dicono: guarda che gli ultimi 6 incontri li ha vinti tutti. E l'altro, Jack Matthews, non si fa intimidire: beh, non succederà, non ci sarà un 7°. Poi l'incontro viene dominato da Rocco Marciano, ma Jack Matthews ha la forza per rimanere in piedi. E quando 20 anni dopo, quando gli chiesero: ehi, ma lei ha incontrato Rocky Marciano, lui dice: beh, non sapevo che fosse e non sapevo che sarebbe diventato, altrimenti sarei stato molto, ma molto più prudente. E Rocco Marciano continua a combattere fra i militari, continua a vincere, ma c'è un incontro fuori dalle regole che è decisivo forse per la sua carriera. È contro un altro soldato, irlandese, anche lui mezzo ubriaco, anche lui che insulta gli americani: voi sporchi Yankees. Rocco si sente offeso, gli va incontro, ma quello non gli tira un pugno, ma gli tira un calcio e lo manda a KO. Rocco viene portato in un bar, gli tolgono il cappello, e buttato in un sottoscala, poi lui è ripreso lo riprendono con un sacchetto di ghiaccio e una volta rinvenuto torna in caserma. 15 anni dopo, guardando un match alla televisione, e quelli del bar dicono: Ma quel pugile lì, americano, non era quello che avevamo soccorso qua? E la cosa pare incredibile, ma c'è uno che si ricorda del cappello, va nel sottoscala, ritrova il cappello, e nel cappello c'è la prova inconfutabile dell'identità di Airman, l'aeronauta, Rocco Francis Marchegiano. Era lui. Rocco diventa poi pugile dilettante, pugile professionista. I primi incontri li vince perché non è un grande pugile, ma ha una dote straordinaria, un destro devastante, un destro demolitore. Poteva prenderle per una, due, arrivato fino alla 14ª ripresa, prendendole, ma alla 15ª era capace di sfoderare il destro infilandolo in uno spiffero, in un buco, in una fessura nella guardia dell'avversario. Bastava quello, un momento di imprudenza, di disattenzione, di confusione, di presunzione per ricevere il destro di Rocco Marciano e di Rocky Marciano e di subirlo e subirne le conseguenze letali. E uno degli avversari di Rocky Marciano, il 18esimo, si chiamava Erzko Haft, e si pensava veniva chiamato Harry Haft americano, in verità era Erzko Haft polacco e aveva già avuto almeno un'altra vita, perché a 3 anni era rimasto orfano, a 14 c'era stata l'invasione dei nazisti, a 17 era stato arrestato, fermato dai nazisti, mandato in un campo di concentramento, e da un campo di concentramento all'altro finì ad Auschwitz. Gli avevano stampato, timbrato un numero, era diventato un numero, 144738, e la sua vita era finita, come quella di 1 milione di altri uomini ebrei come lui, asfissiati o gassificati. Sarebbe morto se un ufficiale SS non lo avesse salvato, come prendendolo come pugile, perché pugilato era anche nei campi di concentramento. Ogni ufficiale aveva un suo pugile, e il pugile che vinceva sopravviveva, il pugile che perdeva moriva o sul ring o in una camera gas. Erzko vinse 75 incontri, ma sapeva che il 76esimo o il 77esimo avrebbe potuto essere fatale, e allora non gli rimase che fuggire, e fuggì. Uccise un ufficiale nazista, indossò la sua divisa, fuggì e si nascose, uccise due contadini che avevano intuito la sua provenienza, la sua origine, visse in clandestinità qualche settimana finché riuscì ad arrivare all'esercito americano, lì fu salvato, fu tenuto, fu spedito negli Stati Uniti, e negli Stati Uniti che cosa avrebbe potuto fare se non cominciando a fare il pugile, l'unica cosa che sapeva fare. Arrivò all'incontro contro Rocky Marciano, perché a quel punto non si chiamava più Rocco Marchegiano ma Rocky Marciano, perché suonava meglio, gli speaker avevano meno possibilità di storpiare il cognome. Rocky era imbattuto, ma anche Aft era considerato solido. Prima dell'incontro tre tizi entrarono nello spogliatoio di Harry Aft e gli dissero: è meglio che tu vada KO nel primo round. Mafiosi, scommettitori, malavitosi certamente, il resto non si sa, ma si può intuire. Aft resistette la prima ripresa, resistette la seconda ripresa, andò al tappeto la terza ripresa e non combatté più. La maggior parte degli avversari di Rocky Marciano non avrebbero più combattuto dopo averlo incontrato. E Harry Aft ebbe una vita finalmente normale, un lavoro in una da ortolano a Brooklyn, una famiglia con tre figli, e poi uno dei figli avrebbe raccolto le sue memorie, da cui è nato un libro ed è nata anche un film ed è nato soprattutto questo incontro contro Rocky Marciano. avete riconosciuto. E il pianoforte di Thelonious Monk è, come avete sentito, è angolato, è angoloso, è cubista, è geometrico, è affumicato, è spregiudicato, è squillante, è folgorante. Monk colpiva, tagliava, ballava, anzi danzava, aveva il dono della leggerezza, regalava sorpresa e stupore. Secondo me Monk vinceva sempre ai punti, spesso per ferita, mai per KO. Ecco, il brano di Monk più pugilistico, credo, è questo, Race 4, dall'album Underground del 1968. E Monk si sposa bene con il pugilato, perché dà quella possibilità di improvvisare e affondare allo stesso tempo, di studiare e colpire allo stesso tempo. Insomma, se fosse uno sport, sarebbe il pugilato. Dove abbiamo lasciato Rocky Marciano? Ah già, con Haft. Prosegue la sua ascesa. Li vince tutti gli incontri. Uno spiffero, il destro, la demolizione dell'avversario. Incontra Joe Louis, il massimo dei pesi massimi, nella storia dei massimi. Quello che per i neri era un padre eterno. E lo batte. Quando si incontrano nello spogliatoio, e dopo il match, Rocky abbraccia Joe Louis e scoppia a piangere. Aveva battuto una leggenda, aveva battuto la storia. Finalmente ha la possibilità di battersi per il titolo di campione del mondo contro Jersey Joe Walcott e vince. Il 15 marzo del 1953, 6 mesi dopo circa il primo match, concede la rivincita. La rivincita è nell'Arena Stadium di Chicago, a 800 chilometri di distanza, a Toronto, alla Massey Hall di Toronto, viene organizzato un concerto. Qual è il nesso? Beh, il nesso è la data, la contemporaneità. Non ci dovrebbero essere problemi. Da una parte pugilato a 800 chilometri di distanza, jazz, musica. Però ci può essere e ci sarà una concorrenza. Chi l'avrebbe mai detto? Il concerto viene organizzato appunto dai canadesi, prendono i 5 musicisti più famosi della scena jazz. Charlie Parker al sax, Dizzy Gillespie alla tromba, Bud Powell al pianoforte, Charles Mingus al contrabbasso e Max Roach alla batteria. I 5 arrivano, ma ognuno per conto suo, alla spicciolata. Charlie Parker addirittura arriva in ritardo, perde l'aereo e arriva alla Massey Hall quando l'orario era già superato. Per fortuna che c'era una big band canadese ingaggiata per riscaldare l'ambiente. E Charlie Parker appare subito in condizioni pietose. Si racconta che sia arrivato senza sassofono. Si racconta che avesse il sassofono, ma fosse andato a venderlo per ricavare dei soldi con cui comprare una dose di eroina. Si racconta che avesse venduto il sax, comprato la dose di eroina e con i pochi soldi rimasti abbia affittato un sax bianco per suonare nel concerto. I 5 finalmente riuniti, ed era la prima volta che questi 5 pesi massimi del jazz suonavano insieme, e non sanno scegliere la scaletta dei pezzi, non si sono preparati, improvviseranno, ma non riescono neanche a mettersi d'accordo come cominciare. Lo fanno addirittura sul palco, per 2 minuti litigano, il pubblico si spazientisce, finché finalmente attaccano questo pezzo.
Thank you.
è un concerto sconcertante. I musicisti, finito un pezzo, passano dei lunghi secondi prima di attaccare quello successivo. Addirittura Dizzy Gillespie scompare dal palcoscenico, rientra dietro le quinte, nei camerini, dove ha una radio, e alla radio sente il collegamento in diretta da Chicago, dove c'è la riunione di pugilato. E quando torna sul palcoscenico aggiorna gli spettatori sul esito degli incontri preliminari al campionato del mondo fra Rocky Marciano, detentore, e Jersey Joe Walcott, sfidante. Quando rientra con le mani fra i capelli, e Dizzy Gillespie ne aveva parecchi, è per annunciare con dolore affranto che Jersey Joe Walcott, il nero, il suo pugile, aveva perso la rivincita per KO al primo round. Il concerto andò avanti in due sezioni. Alla fine del primo tempo, i musicisti si allontanarono. Parker uscì dal teatro, andò nel pub di fronte a bere uno, due, tre probabilmente whisky, bicchieri di whisky, e lo raggiunse Dizzy Gillespie. Non si sa se per riportarlo al concerto, alla sala, o per bere con lui, probabilmente le due cose, un bicchiere della staffa e poi di nuovo il concerto. I critici, i giornalisti, gli stessi spettatori furono molto allibiti da questa esibizione, e il giorno dopo le critiche sui giornali furono molto prudenti, salvo poi rivedere il giudizio. E più gli anni passavano e più quel concerto sembrava destinato a entrare nella storia, finché oggi viene considerato il concerto di jazz della storia. Ma il concerto fu un fiasco economico proprio per la concomitanza dell'incontro. Perché? Perché l'incontro, certo, era a 800 km di distanza, ma veniva trasmesso nei cinema a circuito chiuso di tutto gli Stati Uniti, anche del Canada, veniva diffuso alla radio in diretta, e quindi la maggior parte degli spettatori potenziali non andarono alla serata. Ci furono circa 700 spettatori su una sala che ne conteneva 2700-2800, tant'è che gli organizzatori alla fine del concerto si rifiutarono di pagare quanto dovuto ai cinque musicisti. Ci furono spinte, insulti, forse botte. E il più furbo probabilmente Charlie Mingus, che disse: ok, io rinuncio ai soldi per avere i diritti di riproduzione dei pezzi suonati. E la storia gli ha dato ragione. Rocky Marciano sarebbe rimasto il campione del mondo fino al 1956. 49 match, 49 vittorie, 43 per KO, cioè prima della fine delle riprese previste. Riuscì a battere nel 49esimo incontro un'altra leggenda del pugilato, Archie Moore, che era un nero, era un campione del mondo dei pesi medio-massimi, cioè di peso leggermente inferiore ai massimi, ma più o meno aveva le stesse caratteristiche fisiche di Rocky Marciano, e aveva una classe, un'arte, un talento, una bravura, un'abilità, un'esperienza straordinaria. Però in quel match, dopo aver passato dei momenti magici e dei momenti bui, ricevette un colpo, il destro ancora una volta, e poi doppiato da un sinistro fatale, e crollò al tappeto. Rocky Marciano smise di combattere, e forse fu questa la grande vittoria di Rocky Marciano, cioè quella di riuscire a smettere nel momento più alto della sua traiettoria atletica, sportiva e anche psicologica. Aveva in tutta la carriera subito due soli knockdown, cioè due volte soltanto era andato al tappeto, una contro Joe Louis, l'altra contro Archie Moore. E riuscì a non cedere alla tentazione di tornare sul ring a fronte di borse, le borse sono gli ingaggi, e milionari in dollari, e si accontentò di comparsate, e lo chiamavano per inaugurare una pizzeria, lo chiamavano per inaugurare una gioielleria, lo chiamavano per una riunione industriale, lo chiamavano per una festa cittadina, e lui andava e si faceva pagare marchette da 1.500 fino a 5.000 dollari a botta. E dove li metteva? In banche, forse all'estero, si dice nel materasso, si dice addirittura nel cassonetto dell'acqua sopra il gabinetto, e non si fidava, era stato povero e sapeva quale fosse il valore dei soldi, ed era reduce da una di queste comparsate quando il 31 agosto 1969, tornando a casa per il suo compleanno, il primo settembre, l'aereo aveva rinunciato per la marchetta, aveva rinunciato a un aereo di linea e aveva affittato un aereo, un aereo privato, un volo privato, e quell'aereo in una notte, ahimè, buia e tempestosa, e precipitò. Fu trovato il pilota, un altro passeggero e poi lui, attaccato al sedile, proiettato fuori dalla carlinga in una posizione china, chiusa, come nel tentativo di incassare un colpo dell'avversario. Questo colpo, purtroppo, un colpo da KO definitivo. Rocky Marciano non era un grande pugile come arte, come nobiltà del gesto, ma aveva appunto questa forza straordinaria che veniva dalla sua infanzia, che veniva dalla sua natura, che veniva dalla sua miseria, e poi veniva dal suo allenamento. Se c'è una cosa che Rocky Marciano ha insegnato a tutti è quella della devozione alla professione. Che poi fosse pugile, era la sua caratteristica, era il suo lavoro. Ma lui si dedicava completamente al pugilato, e prima camminando da casa alla palestra per un'ora e tornando per un'ora, poi correndo per la città, poi correndo nei boschi, poi spaccando la legna, poi mangiando quintali di verdura e di frutta, masticando la carne ma sputandola. Aveva le sue manie, girava sempre con un vasetto di miele per dolcificare, non fumava, non beveva. Nell'ultimo mese non stringeva la mano a nessuno, non voleva sapere nulla, non leggeva neanche i giornali, non voleva sapere nulla. Tutto era concentrato sul suo avversario. E poi il blues. Rocky Marciano Blues. Una ballata di 15 capitoli pugilistici e 12 battute, le 12 battute del blues, che sono 12 capitoli di blues. Rocky Marciano Blues è il mio omaggio a questo eroe e a questa musica.
Rocky Marciano Blues, una storia in 15 round e 12 battute, un libro di Marco Pastonesi. Questa sera, nell'ultima puntata di Live Pop del 2023, uno scampolo delle storie che sono raccontate in questo libro. Marco, ti richiedo ancora l'editore, che
66 and Second
Un grazie a tutti coloro che erano all'ascolto. Ricordo a loro che se hanno acceso la radio che era già incominciato il match. Per questa puntata e tutte le altre puntate di Live Pop trovate il podcast e potete riascoltarla tutto quanto intero. Marco, grazie mille, ci rivediamo e questa volta anche con il pubblico l'anno prossimo, poi fisseremo una data e quella volta pedaleremo.
Evviva, grazie, ciao.
Grazie, ci risentiamo l'anno prossimo. My husband, he just left. My husband, he just left.